da qui all'out per Mediterranea e diciamo che sfortunatamente non potevamo trovare un momento migliore per parlare di questa questione, visto quello che sta succedendo nelle ultime settimane, insomma, la dottrina dei porti chiusi che sta portando avanti il governo, nonostante poi, come ha dichiarato la presidentessa dell'autorità portuale di La Spezia, in realtà non ci sia nessun provvedimento ufficiale di chiusura dei porti, però sappiamo bene che questo governo continua a muoversi soprattutto sul piano della propaganda, delle dichiarazioni forti che escono sui media quotidianamente e insomma ci sembra fondamentale in questa fase provare a parlare anche di pratiche concrete di solidarietà e di disobbedienza ai provvedimenti razzisti che sta portando avanti il governo giallo-verde. Scusate, però senz'altro non ci dimentichiamo che diciamo, l'attacco alle ONG nel Mediterraneo centrale e la criminalizzazione della solidarietà non inizia certo con questo governo. Nell'estate del 2017 abbiamo assistito a una criminalizzazione feroce delle ONG che prestavano soccorso in mare, condotta in primis dal governo Gentiloni, nello specifico dal ministro Minniti, che poi è colui che ha firmato gli accordi con le milizie libiche rispetto ai respingimenti in mare. E proprio nella stessa estate, nel 2017, sono iniziate le prime inchieste del PM Zuccaro a Catania. Quindi, insomma, è un processo che è iniziato già da quasi 2 anni e che Salvini non sta facendo altro che in qualche modo proseguire sulla stessa linea iniziata dal governo precedente. Faccio un piccolo inciso: per tutti questi motivi, noi sabato saremo in piazza al corteo che è stato convocato da una serie di realtà genovesi, ma saremo all'interno dello spezzone, definito autogestito, lo spezzone di quelli che appunto e di quelle che hanno la memoria lunga, che quindi non si scordano di ciò che ha fatto il governo precedente, e quindi saremo in piazza non solo per opporci al decreto Salvini, ma per opporci anche ai decreti Minniti Orlando, che come sappiamo hanno introdotto un diritto speciale per i migrati e richiedenti asilo che arrivano in Italia, negandogli la possibilità dell'appello. E insomma, ha introdotto tutta una serie di misure peggiorative rispetto alle condizioni di vita delle persone straniere in Italia, nonché, come dicevo prima, è stato il governo che per primo, anzi non per primo perché ci aveva già pensato Berlusconi, però insomma, ha firmato gli accordi con il governo libico. E niente, comunque, tornando a bomba, siamo molto felici di ospitare questa iniziativa di Mediterranea. Vorremmo che fosse il più interattiva possibile, quindi poi lasceremo spazio alle domande. Immaginiamo che ci siano molte curiosità, insomma, abbiamo qua 3 persone che sono state in varie missioni di Mediterranea e Alice è stata anche a bordo di Sea-Watch, giusto? Ok, e vabbè, sono Daniele, Giulia e Alice. E lascerai la parola a loro e vorrei iniziare come prima domanda a capire, insomma, un po' qual è stata la scintilla che ha fatto nascere questo progetto, in che modo si è sviluppato, in che modo si è finanziato e niente, lascio la parola a voi, grazie.
Sì, grazie di aver organizzato questa iniziativa, grazie a tutti voi che ci siete. Diciamo, è abbastanza facile, diciamo, raccontare come è nata l'iniziativa di Mediterranea. Prova? Ok. Si situa questa decisione, diciamo, dell'ultima che sono nati sono si sono verificati nell'ultima estate, no? Cioè c'è stato cioè il processo che ha portato alla criminalizzazione e quindi anche al parziale blocco delle ONG, come diceva Luca, è iniziato in realtà da più di un anno, però nell'estate scorsa tutti ci ricordiamo come è precipitato, no? C'è stato il caso della 18 Sì, il cavo. Sì, non so se forse si sente anche senza, però. Ah, vabbè, ok, comunque adesso pare che funzioni. Dicevo, ci fu il caso della 18, no? Che è stato il primo vero caso in cui si è realizzato blocco, diciamo, che come diceva in realtà effettivo. forse così, ok. Non effettivo nel senso che non c'è effettivamente nessun decreto che stabilisce che diciamo i porti siano chiusi. La peculiarità poi di Mediterranea, che è stato anche uno dei motori diciamo di questa iniziativa, è che non c'era mai stata una nave che battesse bandiera italiana, perché le navi delle altre ONG battono tutte le bandiere di altri stati. La Diciotti era una nave italiana, però la Diciotti era una nave della Guardia Costiera, quindi diciamo che il livello di pressione che è arrivato a loro era un livello di pressione che arrivava da canale diciamo militare, comunque da quel canale lì. La Mare Ionio invece, la nave di Mediterranea, è una nave che batte bandiera italiana e che quindi diciamo ha ancora più legittimità a diciamo tornare in Italia, rifugiarsi in Italia. D'altronde non si capisce dove una nave che batte in bandiera italiana con delle persone in difficoltà eventualmente eccetera, dove si dovrebbe rifugiare una nave così, perché se non torna in Italia dove si dovrebbe rifugiare? Diciamo quindi questa iniziativa quindi è nata diciamo molto velocemente a partire da realtà come le nostre, insomma centri sociali, associazioni, società civile, da diciamo Liberi Uguali, quello insomma che è rimasto di Liberi Uguali, che diciamo ha messo anche diciamo alcuni parlamentari di Leo hanno messo anche delle garanzie che hanno fatto anche accedere al prestito di Banca Etica, che ha permesso di iniziare questa iniziativa, perché capite bene che ovviamente comprare una nave e poi metterla in mare, carburante, tutta la logistica, stiamo parlando di una necessità di tanti soldi, non è una cosa scontata, però è stata veramente un rischio e anche una cosa un po' pazza, no? Però c'era il motore di questa cosa è stato pensare che dovevamo fare qualcosa di concreto, cioè che non potevamo rimanere fermi ad accettare questa cosa qui, è che appunto non avevamo mai avuto una nave con la bandiera italiana che pattugliasse il Mediterraneo e che svolgesse questo tipo di operazione. Però la particolarità di Mediterraneo è che non è una vera e propria ONG, noi non vogliamo che sia semplicemente una ONG, cioè Mediterraneo noi la chiamiamo più che un'organizzazione non governativa, un'azione non governativa, nel senso che è diversa da un'ONG per come è fatta, cioè è un insieme di realtà varie. Quindi non è semplicemente un nucleo di privati, comunque insomma un'organizzazione omogenea, ma è una pluralità di soggetti anche molto diversi fra di loro, l'ARCI, ripeto, centri sociali, associazioni diverse che la compongono. Questa è la prima differenza, ma la seconda differenza, che poi è anche conseguente alla prima, è che diciamo, non è, diciamo, quello che ci siamo, la cosa che ci siamo posti è che in un momento come quello attuale, il fatto di svolgere un lavoro umanitario e quindi di pattugliamento, eventualmente di salvataggio, diventa immediatamente un'azione politica. Cioè non si ferma ad essere semplicemente un'azione umanitaria in questo momento in cui anche l'umanitario è messo in questione. Quindi il fatto di stare, anche il solo fatto di stare in mare, di monitorare, eventualmente di salvare, diventa un'azione con una portata politica non indifferente. Tant'è che, per continuare su questo esempio, anche queste altre ONG con cui per esempio noi stiamo collaborando, come la Sea-Watch o la Open Arms, anche loro stanno, diciamo, attraversando un processo di politicizzazione, proprio perché prima era scontato, no? Cioè, fino a qualche anno fa era scontato che si dovesse stare nel Mediterraneo centrale a salvare persone, adesso non lo è più, e quindi è chiaro che serve, al di là, diciamo, del lavoro operativo, serve proprio una mobilitazione sociale. Questo penso che, nel senso, è uno dei punti che noi mettiamo sempre, diciamo, in rilievo come centrale. Cioè, non basta. Cioè, è una cosa particolare, no? Cioè, c'è chiaramente la parte operativa che è importantissima, bisogna essere, insomma, bisogna addestrarsi, perché non si scherza, no? Stare in mare non è uno scherzo, eventualmente essere pronti a salvare persone non è uno scherzo, però non si ferma neanche qui quello che noi dobbiamo fare, cioè quello che noi dobbiamo fare è cioè anche tutti quelli che sostengono Mediterraneo, anche che non partono, devono in qualche modo mettersi insieme e essere anche, diciamo, dei megafoni per diciamo diffondere questa cosa, perché non basterà che noi stiamo lì, servirà anche che noi, diciamo, cambiamo pure un po' l'ordine del discorso che c'è in questo paese. Vi faccio un esempio molto pratico su questo. Nel momento in cui noi faremo un salvataggio, cosa che ancora non è accaduta e spiegheremo anche il perché, ma nel momento in cui noi faremo un salvataggio servirà anche una mobilitazione, perché non sarà scontato che riusciremo a tornare in Italia, non sarà scontato che riusciremo a muoverci poi dal porto, non sarà scontata, diciamo, dove porteranno eventualmente le persone che noi salveremo, eccetera. Quindi da questo punto di vista, appunto, non si ferma, la nostra azione non si ferma a un'azione tipo ONG, ma veramente serve una mobilitazione di tipo sociale. Io potrei parlare all'infinito, ma non mi voglio accollare, quindi magari passo anche la parola, così facciamo anche una cosa più, diciamo, corale. Sì, spero di aver spiegato un po' come è nata questa cosa.
Io solo per aggiungere un paio di cose che appunto Cicco, Daniela ha detto molto bene. Noi quando siamo partiti con Mediterranea, l'idea è stata proprio quella di si apre una fase in cui non è più sufficiente resistere, no, a quello che sta succedendo a livello politico intorno a noi, in Italia come in Europa, no? E abbiamo proprio sentito il bisogno di prendere azione, no? Di agire, di controbattere, no? Con qualcosa di effettivo, di concreto. E questo è stato proprio il là che ci ha dato la forza di mettere su questa piattaforma, no? Questa nave che è partita, che però, come dice appunto bene Daniele, non è semplicemente una nave come può essere una nave di ONG che assolve al suo dovere, no? Di salvataggio in mare, ma vuole gettare ponti dal mare alla terra, no? Quindi lo sforzo e il sogno, in qualche modo l'obiettivo di Mediterranea è quello di riuscire veramente di nuovo a ricreare un collegamento tra il mare e la terra e riuscire a creare un forum, no? di persone, di società civile, organizzazioni, collettivi e individui che vogliono mettersi in gioco su questo tema, che non vogliono starsene alla narrazione che viene fatta in questi ultimi anni, no? della migrazione, e vuole provare a costruire un altro tipo di narrazione possibile, no? Questo è un po' quello che Mediterranea si pone attraverso questa scelta concreta. E ovviamente però appunto tu citavi prima, no? come ci si finanzia, no? Questo progetto che è così a parole sembra molto ideale, no? Molto in realtà si scontra con difficoltà pragmatiche estremamente grosse. Comprare una nave, mantenerla e fare missioni è qualcosa di estremamente costoso. Il tutto in realtà è stato, all'inizio abbiamo avuto bisogno di un grosso finanziamento, no? Che siamo riusciti a fare attraverso un rapporto con Banca Etica, che ci ha fatto un fido di 700.000 euro, che sono una gran cifra, e da lì abbiamo quindi in realtà adesso più o meno siamo a quasi 500.000 raccolti, e in realtà queste missioni che abbiamo fatto e questo progetto sta venendo finanziato da tutte le iniziative e le donazioni dei singoli che in qualche modo hanno voluto prendere parte a Mediterraneo. E qui anche a livello economico fa capire proprio come Mediterraneo vuole diventare qualcosa di tutti, no? A un certo punto è uscito lo slogan "abbiamo una nave", ed effettivamente è così, cioè la nave è stata comprata da chiunque avesse voluto far parte di questa piattaforma, e questo è un po' l'intento, no? Di dire Mediterraneo è qualcosa di cui ciascuno si può appropriare e far parte, no? E ovviamente è difficile, anche perché nessuno cioè non tutti quanti potranno salire a bordo della nave fisicamente, ma in qualche modo, sempre con questa idea dei ponti, no? E di portare, no? Questa idea che è mediterranea anche a terra, ognuno sia a livello finanziario, ma come appunto stasera riuscire a organizzare iniziative come questo è un modo per essere e per far parte di Mediterranea. E poi appunto una cosa che noi diciamo sempre quando andiamo a fare queste presentazioni, cioè noi non avevamo assolutamente idea di nulla in fatto di navi, cioè, non so, Cico in realtà sa andare in barca a vela, come qualcuno di alcuni compagni, che però mai fatto né rescue, io personalmente soffro pure il mare, cioè abbiamo proprio delle... Però ci siamo veramente messi in gioco, appunto, questo per dire che non è che siamo né eroi né è un progetto calato dall'alto, ma è veramente persone comuni che vogliono mettersi in gioco e che è possibile farlo quotidianamente, e ognuno di noi può decidere, no? Di come investire nella propria vita, no? E come creare, no? La lotteria di tutti i giorni. E quindi niente, è iniziato appunto a settembre questa grande epopea, per cui siamo andati a costruire fisicamente la nave, no? Allestirla perché diventasse una nave che fosse in grado di sostenere dei rescue. E allenare noi stessi, no? Quindi abbiamo messo su proprio un equipaggio che si sta formando lentamente in questi mesi per poter sostenere, diciamo, i salvataggi e fare appunto le missioni. Però per dire quanto fosse in realtà quotidiano e materiale, e non ci fosse nessuno di particolarmente formato inizialmente, ma è stata proprio gettare il cuore oltre l'ostacolo e decidere di fare questa pazzia, insomma.
E vi posso dire qualcosa su quello che sta succedendo gli ultimi giorni, e in particolare, cioè, per quello che mi ha riguardato personalmente, che cosa è successo durante l'ultima missione di Sea-Watch, cioè non quella che è ora in atto, ma l'ultima che è riuscita più o meno a finire dopo tantissimi giorni. E nonostante sia inverno e il mare alle nostre coste sia bruttissimo, ci sono onde altissime con il vento e tutto, la gente continua a partire, anche perché comunque il clima cambia molto sulle coste della Libia, quindi anche se qua ci sono onde alte, là comunque può essere bel tempo e il mare calmo, e comunque abbiamo visto che questo non è un deterrente per le partenze, comunque la gente, se ha l'ok per partire, parte in ogni caso, quindi le ONG che riescono ad operare non si sono fermate, e come abbiamo visto sono partite più di 600 persone soltanto a dicembre, cioè abbiamo visto Open Arms che in 2 giorni ha salvato 300 persone, abbiamo visto dei respingimenti, sappiamo dei morti recenti nel mare, e sappiamo che Sea-Watch ha recuperato 32 persone che poi sono uscite a sbarcare, e ne ha al momento 47 sopra. Quello che è successo, e che è una cosa alla quale bisogna prestare molta attenzione, perché rischia veramente di causare grosse difficoltà e di creare dei precedenti che metteranno in difficoltà tutti i prossimi salvataggi, soprattutto tutti i prossimi arrivi alle coste europee, è che queste persone, queste 32 persone, non hanno ottenuto subito un porto di sbarco, ma che hanno dovuto aspettare addirittura 19 giorni, 5 o 6 giorni dei quali proprio al di fuori delle coste di Malta, cioè eravamo in barca con queste persone che vedevano Malta a pochissimo, tanto che molti hanno pensato: io so nuotare, ci arrivo anche da solo, non ho bisogno di aspettare che qualcuno mi dia il via per partire. E si sono ritrovate ad essere in una barca dove c'erano persone che loro consideravano i loro salvatori, che in realtà gli dicevano: in realtà dovete stare qua, cioè questa barca che è la vostra barca salvezza ora sta diventando un carcere per voi. Difficilissimo da spiegare, noi siamo persone che vengono dall'Europa, siamo venute in mare consapevoli di volervi e potervi aiutare, ma allo stesso tempo ci sono persone altrettanto europee come noi che vivono in Europa che stanno ostacolando il vostro arrivo, quindi difficilissimo da spiegare, perché ci si trova davanti a persone completamente spiazzate che molta difficoltà a capire questo. Quindi dopo i primi giorni di assoluta euforia, stiamo tutti bene, stiamo andando in un posto bellissimo, la nostra vita sarà perfetta, è venuto qualche dubbio su quanto la perfezione che si immaginavano potesse essere o meno reale. parlo di un precedente pericoloso perché ci sono delle leggi che normano i salvataggi, no, non complete, però comunque ci sono delle norme da seguire quando si trovano all'interno del mare persone in difficoltà che richiedono o che non richiedono aiuto, anche solo che si incontrano e si vedono in difficoltà, e si ha un obbligo per legge di salvarli, quindi di portarli su una barca sicura e di completare questo salvataggio arrivando in un porto. Cioè non si considera l'operazione e il proprio obbligo come persone di mare finito quando queste persone salgono sulla barca, ma quando queste arrivano in un porto e quindi toccano terra. E questo è stato impedito, quindi non volendo rispettare da parte degli stati europei quella che è una legge, cioè quella di portare in salvo delle persone, cioè si è preferito dare la precedenza a queste discussioni tra gli stati che non riuscivano a mettersi d'accordo sulla quota di persone o su quanti uomini o quante donne o quanti bambini o quante famiglie dividere o quante meno, cioè si è preferito dare la precedenza a questa discussione tra gli stati sul numero di persone piuttosto che riuscire effettivamente a terminare il salvataggio che doveva essere portato a termine. Quindi si sono trascorsi questi 18 giorni in totale illegalità, se vogliamo vederla così, da parte degli stati stessi che hanno firmato loro gli accordi che dicono che queste persone devono essere portate in un porto sicuro. E questo creerà sicuramente dei problemi, creerà dei problemi alle 47 persone che sono adesso in barca e che sono già all'interno di questo meccanismo perché è già da giorni che si trovano lì e nessuno gli ha al momento assegnato un porto. E questo punta una grande responsabilità verso gli stati che sono effettivamente responsabili di queste vite totalmente allo sbando, di queste vite che partono già disperate e che si vedono non accolte sicuramente nello stato dove vogliono arrivare. E cosa ancora più grave è che all'interno di questo gioco di responsabilità tra gli stati, l'Italia ha una grandissima responsabilità perché è sul mare, perché si è vista arrivare tantissime imbarcazioni ed è perché è una di quelle che spinge maggiormente nel voler dare forza alla Libia. È quella che finanzia la Guardia Costiera Libica, è quella che quando viene chiamata per radio dalle ONG o da Mediterranea, che non vogliamo chiamare ONG, quando viene chiamata per dire abbiamo delle persone a bordo o sappiamo che c'è un'imbarcazione in difficoltà, risponde ah però sono in zona di competenza libica, dovete parlare con loro. Cioè si è creato questo gioco delle zone SAR, che sono zone di competenza per i salvataggi degli vari stati, di cui in maniera completamente assurda la Libia ha una zona di competenza, quindi la Libia ha una zona in cui deve effettuare salvataggi e l'Italia l'Italia incentiva questa cosa, dice, avete una zona in cui potete effettuare salvataggi, effettuateli, trattandola come se fosse uno stato dove funziona tutto benissimo, dove non c'è un potere militare che detta legge su qualunque cosa, facendo finta di non sapere che in realtà quelli che sono centri per gli stranieri in realtà sono dei centri di detenzione dove le persone vengono torturate quotidianamente, dove le persone scappano e riportano anche i segni di quello che è successo. Quindi l'Italia ha completamente la responsabilità di affidare vite di persone a chi sappiamo non è in grado di trattarli degnamente. E sì, possiamo effettivamente parlare 10.000 ore, non so, forse.
Ok, allora per capire il livello di paranoia degli stati, voi sapete che tipo di azione repressiva loro farebbero se queste navi provassero ad andare in un porto? Bloccarla, però tipo con dei militari, con dei cannoni, cioè non lo so, in che senso? O
quello che è successo fino ad oggi è che quello che è noto è che sono state bloccate delle navi. Per esempio la nave della Sea-Watch e la nave, la nave di Jürgen Rettet, la Juventa, qui c'è anche un film documentario molto bello che sta girando, sono state bloccate a Pozzallo, a Catania, a Malta. Quindi diciamo questa, per mesi, per tanti mesi. Chiaramente questo, per queste ONG che operano in mare, è un colpo molto duro, perché tu immagina, hai una ONG che fa dei salvataggi in mare, che cos'è questa ONG se non ha più la nave? Niente, cioè, non può più operare. Quindi questo è un grosso, diciamo, deterrente che hanno su soprattutto, io dico soprattutto sulle ONG, perché appunto la natura differente di Mediterranea ci permette anche di, cioè noi non temiamo questa cosa qua, noi non ci, noi puntiamo, cioè se mai facessimo, cioè quando faremo un salvataggio, se lo faremo, punteremo a portare in Italia. Questo, cioè, serpezza, su questo lo diceva Alice prima, la Libia non è un porto sicuro, cioè la Libia ha 700.000 persone internate in dei campi di concentramento, ed è anche questo, diciamo, il motivo per cui le persone partono, perché stanno straripando i campi, ci sono guerre tra bande. La cosiddetta Guardia Costiera Libica non è altro che un gruppo di Tripoli che controlla neanche tutta Tripoli, ma solo la parte est di Tripoli, a cui l'Italia, prima tramite Minniti, giustamente come diceva Luca, che ha fatto gli accordi con questo gruppo, gli ha donato 20 motovedette, soldi, addestramento. Adesso c'è un piano per comprare altre motovedette per questa cosiddetta Guardia Costiera. Non ci sarebbero, diciamo, tutti i rapporti UNHCR di tutte, diciamo, le organizzazioni mondiali, basterebbe semplicemente parlare con le persone che si incontrano, che sono state salvate, che hanno attraversato il mare. Tutti quanti preferirebbero praticamente morire piuttosto che tornare in Libia. Quindi queste posizioni di destra che esultano perché quando vengono riportate indietro queste persone, sono delle posizioni che vanno cancellate, cioè sono veramente delle posizioni fuori dalla umana, a nostro parere. Per cui noi, cioè, anche Mediterranea ha voluto avere la bandiera italiana per porre anche un problema a questo tipo di gestione. È possibile lasciare queste persone alla Libia? Non è un porto sicuro la Libia. Quindi diciamo, fino ad ora, per rispondere alla tua domanda, diciamo, il deterrente maggiore è stato questo. Come ho detto, sulla 18 è intervenuto un altro tipo di, diciamo, di pressione, perché era una nave della Guardia Costiera. In realtà poi la partita è aperta, nel senso, è difficile immaginare che degli incrociatori della Marina Militare impediscano a delle entrare in porto. In realtà questa è solo propaganda, perché non si può impedire a una nave ragione con bandiera italiana di entrare in un porto italiano. Come dicevo all'inizio, dove cazzo dovrebbe andare questa nave se ha delle persone in difficoltà, se non in un porto italiano? Però chiaramente potrebbero a quel punto succedere anche delle cose, tipo che la nave viene fermata, tipo che le persone che stanno a bordo vengono fermate, e a quel punto, come dicevo prima, servirà una abitazione. Cioè, non basta stare lì, ma serve che ci attiviamo tutti quanti.
No, sullo stesso tema, no? Nel senso che mentre dicevate che l'operazione è un atto di disobbedienza, no? Allora mi chiedevo, cioè, in quei 17-19 giorni, no? Quanti sono stati? 19, in cui si guardavano le coste di Malta e così via. Cioè, un po' ci siamo chiesti, ma perché non siete andati lì a prenderli nel mentre che Palermo, porto, c'erano i velisti che si stavano organizzando? Cioè, perché non avete usato quel momento per generare una rottura, no? Portate la bandiera italiana, andiamo, li carichiamo e ci mettiamo di fronte a un porto italiano. E quindi volevo chiedere, perché sembrava la situazione perfetta, no? Gli stati che sono...
No, nel senso, sì. No, solo una precisazione, poi vi passo subito il microfono. Cioè, allora, noi abbiamo messo, come Mediterraneo, abbiamo messo questa alleanza tra ONG, che abbiamo chiamato United for Med, che è composta da noi, dalla Sea-Watch e dall'Open Arms in questo momento. È chiaro che però, nel senso, questa è una piattaforma che noi abbiamo lanciato, tra l'altro, da poco. È chiaro che però le organizzazioni, soprattutto appunto queste ONG, mantengono anche la loro autonomia, nel senso, in quel caso lì quelle persone erano state recuperate dalla Sea-Watch 3, e la Sea-Watch 3 ha fatto una valutazione che sì, noi penso lo possiamo dire, lo diceva anche Alice prima, noi non abbiamo condiviso del tutto, cioè loro hanno fatto la valutazione di andare verso Malta e quindi di sottostare, diciamo, a tutto quel processo lì che tu giustamente hai raccontato, e noi possiamo dire che abbiamo vissuto gli stessi dubbi, nel senso noi avremmo sicuramente agito diversamente, però diciamo qui intervengono diversi fattori, tra cui intanto, come dicevo, il fatto che poi ogni organizzazione decide anche, cioè anche giustamente, nel senso sono loro che stanno lì e sono il loro capo missione, il loro capitano che verrebbero inquisiti, hanno una loro storia, noi avremmo agito diversamente e sicuramente speriamo che con questo processo di United for Med riusciamo a politicizzarli maggiormente su questa roba e a fargli rendere conto che devono agire anche in un modo un po' diverso, perché quella vicenda lì non è andata come si poteva sperare, nel senso, tra l'altro, piccolo inciso, quelle 32 persone sono ancora a Malta, detenute a Malta, e non hanno nessuna garanzia che verranno trasferite in Europa, nei vari stati, per cui noi stiamo monitorando, tra l'altro, la situazione di quelle persone, la nostra avvocata alle procure, diciamo, di tutte quelle persone, quindi stiamo monitorando. Questa è una parziale risposta, nel senso, noi avremmo agito diversamente, questo però va precisato.
Sì, sì.
Non so se sei soddisfatto della risposta, cioè è chiaro che questo pone dei problemi, nel senso, perché non siamo andati a prenderli con la nostra bandiera? Chiaramente noi glielo abbiamo proposto, noi abbiamo mandato una delegazione composta da parlamentari, avvocati, tant'è che appunto abbiamo preso le procure, per fare pressione anche noi per aiutare questo processo qui. Dopodiché, poiché la Sea-Watch aveva preso queste persone, era chiaramente la Sea-Watch che aveva l'ultima parola, diciamo, sulla decisione della cosa. Ci si muove in un quadro comunque complicato, perché comunque ci sono delle indagini e delle, insomma, dei fascicoli aperti soprattutto da Zuccaro a Catania, c'è comunque il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che pende comunque, e anche tu capisci bene che prendere persone, cioè la legge del mare, per cui se tu incontri qualcuno in mare e lo salvi, diciamo, quello è una cosa, diciamo, appurata, chiara. Prendere le persone da un'altra nave non è esattamente la stessa identica cosa, però nel senso eravamo pronti a tutto, proprio perché siamo un'azione politica e non tanto una ONG, però diciamo che in questo caso qui, diciamo, le cose erano differenti. Ma io penso che, come dicevo all'inizio, comunque anche queste ONG stanno un po', diciamo, non so quanto piano o più velocemente, comunque un po' capendo che bisogna anche agire in modi differenti rispetto a qualche anno fa, rispetto ai tempi in cui loro salvavano decine di migliaia di persone, perché ovviamente non è più lo stesso periodo, insomma.
Prima mi dicevi che c'è un motivo per cui i Mediterranei non hanno ancora fatto un salvataggio, perché non vengono ritrasmessi le richieste di aiuto, giusto? Potete spiegare meglio questa questione?
Sì, in realtà questo qua è un punto abbastanza cruciale. Mi ricollega un po' anche alla domanda che facevi tu, no? Rispetto a quanto escalation di violenza ci può essere da parte dei governi, degli stati. Noi non dobbiamo aspettare di vedere una violenza a un'escalation che non sappiamo manco dire, perché la violenza è già presente in maniera estremamente chiara e tangibile non appena attraversi il confine e una zona di frontiera come è il Mediterraneo, e viene fatta attraverso forme molto più subdole, no? Cioè senza usare carri armati e navi da guerra, ma appunto sovvertendo quella rete, no, e quelle, diciamo, leggi, quel funzionamento che ha sempre sancito la legge del mare, no? E che quindi ha sempre garantito la sicurezza e la vita delle persone che erano in difficoltà in mare. uno di questi strumenti è appunto la comunicazione, no? Per cui come funziona le zone di salvataggio in mare e la gestione dei salvataggi in mare. Il Mar Mediterraneo ha ovviamente acque territoriali e acque internazionali. Le acque internazionali si dividono in zone SAR, che sono zone search and rescue, che sono ovviamente di competenze differenti, no? Rispetto ai vari paesi che si affacciano direttamente sul mare. E ogni zona SAR ha un MRCC, che è un centro di coordinamento del salvataggio di riferimento, no? Quindi la zona SAR italiana avrà un MRCC che sta a Roma, come la zona SAR maltese c'è la Malta, la Valdetta e appunto questa fantomatica zona SAR libica, che in realtà non esiste perché la Libia non è un porto sicuro e quindi è qualcosa che è stato appunto finanziato dall'Italia, eccetera, sarà in Libia, eccetera. E normalmente come funziona, no? Una barca che è in stato di distress, ossia che sta affondando o che comunque non può affrontare il viaggio, dà un messaggio, no? Un segnale, la segnalazione di essere appunto in questo stato. E attraverso vari mezzi, che possono essere il telefono satellitare o via radio, o c'è un ONG che è spesso in contatto con navi di migranti appunto che attraversano il mare, arriva la comunicazione all'MRCC, che normalmente dovrebbe ridare diciamo la notizia della posizione della nave che sta affondando alla nave più vicina, no? Che può in qualche modo in maniera più rapida trovarsi, no? sul luogo per soccorrere, no? Che può essere una nave dell'ONG, ma anche una nave mercantile, qualsiasi, o la guardia costiera, qualsiasi cosa. E la cosa che noi abbiamo visto, no, in questi mesi è che questo tipo di comunicazione è stata totalmente smantellata, no? Per cui noi come Mediterranea, ma in realtà tutte le ONG, non ricevevano più comunicazioni dirette dalle MRCC competenti, no? Che ci davano le posizioni, ma ricevevamo o comunicazioni errate, che quindi ci sviavano, no, dall'arrivare al target, scusate, uso termini tecnici, ma tanto si capisce. E tra l'altro poi in mare è tutto molto più lento, no? Per cui tu ci metti delle ore a arrivare a percorrere le miglia, quindi spesso rendevano proprio vano ogni nostra possibilità di soccorso, oppure addirittura non ti comunicano nulla, no? Quindi, e qui proprio c'è anche una mancanza, cioè a livello legale è un problema, per cui la comunicazione è diretta, no? Tra Italia e MRCC libica, no? Per cui, e questa è la causa, no, di tutti questi respingimenti in Libia. E quando noi diciamo riportare le persone in Libia è un problema, ed è un problema nostro anche, sta proprio in questo, no? Per cui la Guardia Costiera Libica e appunto la Libia effettua molti di questi respingimenti verso la Libia coordinati direttamente dall'Italia, no? È l'Italia che in realtà ha tutte queste segnalazioni e invece di diffonderle agli organi che stanno operando in mare, lo manda direttamente la Guardia Costiera Libica. E questo ovviamente è un modo per rendere inutile, no, la presenza di soggetti che monitorano il mare, no? Quindi è una forma di smantellamento, no, di strutture che erano presenti in mare, sia appunto così a livello comunicativo e poi proprio a livello fisico, quindi appunto ti bloccano le barche e tu non puoi più lavorare, no? E queste sono forme di, secondo me, di violenza efferata nel momento in cui poi, come in questi giorni, vedi barche che affondano senza che nessuno riesca a intervenire, no? Io quando leggo, no, di 170 morti in due giorni e pensare che metà delle barche sono bloccate in porti europei, oppure che le comunicazioni sono arrivate tardi e quindi la barca non è arrivata in tempo, cioè veramente mi cazzo, cioè non è proprio, veramente ti senti impotente e senti una violenza strutturale proprio, no? Cioè c'è una responsabilità in queste cose, non sta avvenendo per caso. Ci sono governi che stanno lavorando in questo modo e da un lato organizzi, no, smantelli l'attività dell'ONG, organizzi un MRCC libica e quindi cerchi di esternalizzare, no, le frontiere, dall'altro lato tieni tre settimane delle persone a 12 miglia dalla costa europea, no? Quindi non c'è più il desiderio, cioè il diritto, no, alla vita non è più rispettato, le persone sono degli oggetti, no? Su cui si fa campagna elettorale, diciamo, no? E questa roba qua secondo me è molto... Cioè si vede, si sente molto, no? Quando veramente riesci a attraversare questa zona di confine, senti questo tipo di violenza estremamente forte, che non ha bisogno, no, di armi o di scene eclatanti, ma è all'ordine del giorno, no? Proprio quotidiano.
Aggiungo solo una cosa, che poi ti passo la parola, che abbiamo stretto più relazione ancora con questa, Giulia lo citava en passant, questa ONG, questa organizzazione di attivisti che si chiama Alarm Phone, che è molto importante perché Alarm Phone è una organizzazione di attivisti del Nord Africa, società civile, attivisti che diffondono un numero di telefono per il soccorso proprio in Africa, nel Nord Africa, quindi questa cosa sta cominciando a funzionare molto bene, cioè anche questi ultimi salvataggi che sono stati fatti da Sea Watch, da Open Arms, sono stati fatti tramite Alarm Phone, cioè i migranti partiti dalla Libia avevano il numero di telefono, quindi potevano chiamare, diciamo, il soccorso. Questa è una cosa molto importante proprio per quello che dicevamo prima, poiché i segnali di soccorso non sono rimandati dai centri di coordinamento. Trovare le persone solo con la nave è come trovare, capite bene, come trovare un ago in un pagliaio, nel senso non puoi trovarli solo col binocolo, perché no, ma si è trattato anche di questo, cioè nella prima missione di Mediterraneo noi abbiamo denunciato proprio questo, perché non arrivavano segnali di soccorso tranne alcuni segnali che ci venivano posizionati a 10 ore di navigazione, come diceva Giulia. Invece il lavoro di Alarm Phone è fondamentale perché offre un supporto concreto alle persone che comunque partono, quindi tutta anche la retorica del fatto che ci sono meno partenze eccetera non è per niente vero, quindi questo è una cosa molto importante per rispondere anche a questo problema qui del mancato, diciamo, diffusione dei segnali di soccorso. Satellitari, sì. No, ma è assolutamente... Cioè, noi abbiamo denunciato e rilevato e denunciato proprio il silenzio radio che c'era. Cioè, anche stando... Sì, assolutamente. Tutti sarebbero tenuti a rimandare nel 16 un segnale di soccorso. Tutti sarebbero tenuti. Qualsiasi imbarcazione di un metro, di 50 metri, chiunque... Non vengono più rimandati, neanche se stai a 30 miglia dalla costa libica. È per questo... Assolutamente. Ma infatti ci sono anche, diciamo, dichiarazioni pubbliche di Guardia Costiera Italiana, cioè vari esponenti del mondo, insomma, della Marina, della Guardia Costiera, che denunciano questo fatto. Cioè, rendiamoci conto che la Guardia Costiera Italiana lavorava in stretto contatto con le ONG fino a 2 anni fa, e la cosa funzionava bene per la stessa missione della Guardia Costiera. Cioè, la Guardia Costiera Italiana è stata proposta per il Nobel, poi tutto questo sistema è stato smantellato, perché questo è, cioè, da capire, cioè questo sistema delle zone SAR ha sostituito, diciamo, quelli che erano i programmi dell'Unione Europea tipo Mare Nostrum. Dopo Mare Nostrum sono arrivati questi, cioè insomma è stato istituito Frontex. La cosa che è cambiata, che è molto importante, è che da un sistema di effettivamente ricerca e soccorso si è passati a un sistema in cui quello che conta è il controllo dei flussi, e controllo dei flussi significa cose molto molto concrete, cioè ad esempio che non c'è più un pattugliamento della Guardia Costiera sotto, vicino alle coste della Libia. Le Guardie Costiere al massimo, cioè stanno molto vicino alle coste italiane. Questo significa che noi non sappiamo quante persone non sono neanche arrivate vicino alle coste italiane, noi non lo sappiamo, cioè noi se andassimo a scavare sotto il mare noi non sapremmo neanche quante persone troveremmo, perché non c'è proprio un pattugliamento vicino alle coste della Libia. considerate, poi veramente ci sono tante cose da dire, ma considerate anche che sono cambiate anche le imbarcazioni con cui partono. Cioè partono con dei gommoni che, cioè, se voi li vedete, sono cioè, sembrano dei gommoni cinesi, nel senso, prima partivano pure con le wooden boat, con queste barche di legno che comunque erano pericolosissime, ci mancherebbe altro, però diciamo questi gommoni pongono pure una serie di problemi perché prendono acqua, l'acqua si riempie di benzina, quindi si ustioni, cioè è veramente una situazione così, ma appunto le politiche europee hanno avuto un effetto diretto su queste cose qui, cioè non c'è più un pattugliamento vicino alle cose, e quindi queste zone SAR sono proprio una presa per il culo, perché si chiamano SAR, dovrebbero essere search and rescue, in realtà sono un modo per scaricare il problema verso questa cosiddetta guardia costiera libica e non far, diciamo, prendere la responsabilità alle guardie costiere. Malta è un altro, diciamo, stato problematico, perché Malta è piccola, respinge quasi tutti, ha una zona SAR, praticamente la zona SAR italiana è piccolissima e le zone SAR maltese e libica sono grandissime. Questo vi dà un altro, diciamo, elemento per capire che è un modo per scaricare il problema verso altri.
Allora, da un lato mi viene quasi da ridere, non lo sapete, ma gli organizzatori di Mediterranea hanno incaricato me e degli amici di organizzare una cena di finanziamento e informazione che ci sarà questo sabato, cioè il sabato 26 gennaio, il prossimo, subito dopo la manifestazione che molti qua conoscono, alla società di mutuo soccorso La Fratellanza del Lagaccio, che è in vico chiuso Cinque Santi. Gradita la prenotazione, fra poco vi darò arriva un volantino che a chi lo vorrà lo distribuirò, e ci sarà un dibattito. Prima verrà Alessandro Metz, che sarà la manifestazione del pomeriggio indetta da questa organizzazione e coordinamento sulla questione dei profughi, dei migranti in genere e questioni di questo tipo. E vabbè, se siete qua, siete molto graditi, vi diamo da mangiare gratis, si mangia bene, ve lo dico subito, il menù è vario. Quindi tutti ovviamente siete invitati, abbiamo preventivato minimo 120 persone, c'è posto. E questo è una cosa. Dall'altro lato, non so se è una domanda, no, non la è. Il sindaco di Palermo, Orlando, ha parlato di tribunale di Norimberga per questi fatti, no? Salvini, qui invece parlo io, Salvini mi sembra un cinghiale braccato ma forte e sicuro di sé, come Riccardo III non ha ancora cercato un cavallo ma potrebbe cercarlo. La questione mediterranea, la questione profughi trascende i profughi poveracci che annegano, magari meglio ancora non annegano, nel Mediterraneo. La situazione la conosciamo tutti, mi diceva ieri un genovese informato che il 2 marzo ci sarà una manifestazione sostanzialmente contro il governo, di cui è promotore anche, anzi sostanzialmente il PD credo, e forse non lo sapete, ma hanno chiesto che Mediterranea tenga la testa del corteo. Insomma, vi piaccia o non vi piaccia, siete un po' una nave particolare. Ci sono state altre navi particolari, no? Non so, quella che ha bombardato il Palazzo d'Inverno, non lo so. Ora non voglio attirare una captatio benevolenza, però la situazione in Italia è particolare, c'è un vuoto di potere da un lato che è stato riempito da questi maiali, no? E questo è un punto su cui vale la pena di riflettere, perché se ne è parlato fin dall'inizio, no? Io della nave Mediterranea ne ho sentito parlare in una riunione super segreta sul terrazzo di casa mia, che è qua dietro, a giugno, luglio, non mi ricordo, c'era Beppe Caccia, c'era Sandro Mezzala, c'erano questi tedeschi che parlavano in inglese, io non lo so, quelli di Sea-Watch li ho visti poi nei filmati, che parlavano di questa operazione, mi hanno chiesto di ipotecare la casa per finanziare l'operazione. Da bravo genovese gli ho detto non è il caso, anche perché non bastavano, perché poi la nave a Genova non l'hanno comprata a Venezia, l'hanno comprata a Trieste, se non sbaglio. Vabbè. Insomma, la situazione è questa qua. Quindi c'è questo aspetto, no? Io penso che molti siano qua, forse neanche lo sanno, ma per questa ragione, perché comunque sia la questione profughi, che è un problema che va al di là, che trascende il fatto dei poveracci che annegano, del fatto che se si viola il diritto alla vita, si violano 300, 200 almeno anni di diritto, si va non si sa dove, no? Lo ha già fatto qualcuno non troppi anni fa e abbiamo visto come è andata a finire nella Seconda Guerra Mondiale. Sì, diciamo che i giochi sono aperti, ma potremmo vincere noi, fortunosamente, chi lo sa. E questa è una questione che io non so come fare, ma la butto un po' lì e ne parleremo anche sabato. Vi ringrazio.
Pronto? Prova? Ciao. Io volevo sapere di che persone avete bisogno sulle navi e come ci si imbarca. Semplicemente questo.
Questa giustamente è una domanda che ci fanno molti. Allora, la domanda era di che persone avete bisogno sulle navi e come ci si imbarca. Diciamo, è giustamente una domanda che fanno in molti. Diciamo che, allora, noi abbiamo in progetto di fare dei training pubblici o delle iniziative pubbliche, diciamo, per allargare, diciamo, il progetto. E chiaramente, diciamo, è una cosa che va... cioè strutturata, nel senso noi proprio che ci siamo imbarcati abbiamo dovuto fare dei training con le altre ONG, non ci si può imbarcare, diciamo, da un giorno all'altro. Non è che servono delle competenze necessariamente specifiche. Certo, chiaramente stare in mare, non avere il mal di mare, cioè, diciamo, sono tutti... Non confondiamo le cose. Il capitano è chiaramente, nel senso, non lo cerchiamo, quello ce l'abbiamo. No, stavo parlando chiaramente degli attivisti che sono a bordo della nave, che svolgono diversi ruoli, dal rescue team, cioè le persone che tirano, cioè nel senso che sono pronte a fare il salvataggio, da chi gestisce tutto il ponte, che nel senso se poi imbarchi delle persone non è una cosa di poco conto, perché sono persone che chiaramente sono possono trovarsi in degli stati molto complicati da gestire, quindi c'è tutta un'organizzazione della nave chiaramente, diciamo, particolare, e che va comunque provata, riprovata, addestrata, quindi diciamo non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Noi non lo sapevamo fare, ma sono mesi che ci stiamo addestrando a questa cosa qui, quindi stiamo pensando di aprire, diciamo, soprattutto magari verso l'estate, quando le condizioni sono un pochino più agevoli, diciamo, dei processi, diciamo, pubblici, ancora va definito. Su questo posso dire una cosa, cioè che stiamo programmando praticamente una 2 giorni di Mediterranea, che molto probabilmente sarà a Roma, che una specie di stati generali di Mediterranea in cui vogliamo, invitare e discutere con tutte le realtà, che sono veramente tantissime, che hanno organizzato iniziative come questa, scene di finanziamento, iniziative di finanziamento, sostegno di qualsiasi tipo, per, diciamo, intanto incontrarsi tutti insieme e anche formare un momento assembleare comune, collettivo, in cui si decide anche tutti insieme pure come strutturarsi, su quali campi anche agire, come, perché non si tratta solo della nave in mare, ma si tratta di opporsi al decreto Salvini, si tratta di, diciamo, su tutto il campo che, diciamo, ha a che fare con le migrazioni, col diritto di cittadinanza, con tutte queste questioni, cioè noi le dobbiamo affrontare tutte, Cioè, non può bastare che noi prendiamo le persone, le riportiamo e poi le lasciamo al loro destino. Cioè, non è questo che vogliamo... Cioè, quindi su tutto questo noi ci dobbiamo organizzare. E su questo, appunto, cioè, quello che possiamo sicuramente... Cioè, un appuntamento sicuramente che possiamo dare è, dovrebbe... weekend di aprile è da definire, però sicuramente diciamo è in cantiere questa cosa per aprile, quindi un incontro mediterraneo in cui lì poi verranno anche discussi tutti insieme e definiti diciamo anche gli appuntamenti per allargare anche l'equipaggio, io lo chiamo equipaggio di terra, per riportare un po' questa connessione fra le cose.
Per rispondere alla domanda di figure un po' più specializzate sanitarie, figure legali, quindi o operatori legali o avvocati, e mediatori. Queste sono le tre figure con competenze specifiche, diciamo, nell'equipaggio, non del manning. Il manning è quello che porta la nave, poi appunto lì si apre tutto l'altro capitolo di persone, che attivisti, che però hanno anche competenze in mare, quindi... macchinisti, capitani, primo di coperta, eccetera, eccetera. Però, insomma, sono cose più specifiche. Sì, e che hanno documenti. Perché, insomma, non... cioè, se no, li metti proprio in pericolo loro.
Sì, io avevo una domanda abbastanza specifica, che appunto era una curiosità su come sono organizzati gli equipaggi, e in maniera più tecnica chi è considerato equipaggio, chi è considerato trasportato, e in quanto c'è una differenza, quindi chi è la parte operativa, se la parte operativa sono degli attivisti oppure gente pagata, perché è chiaramente la loro professione, e in che, cioè, appunto, voglio sapere un po' come era organizzato l'equipaggio sulla nave proprio. E poi sempre una domanda piuttosto tecnica che mi riallaccia a lei, io voglio sapere queste imbarcazioni dei migranti che sono partite, che strumenti utilizzano per mandare i segnali di soccorso di cui lui ha parlato, nel senso abbiamo l'EPIRB, abbiamo PLB, abbiamo diversi segnali di soccorso, come diceva anche lei, c'è il canale 16, quindi che strumenti hanno, e soprattutto appunto una radio VHF costa 200 euro, un cellulare satellitare costa qualcosina di più, quindi sicuramente chi glieli dà, perché queste persone già avranno i soldi giusto per riuscire a partire, o comunque per corrompere chi devono corrompere, immagino, per riuscire a partire. Per cui ecco, un po' nella parte più tecnica, magari noiosa, però io ero curioso.
Allora, di rispondere sull'equipaggio, cioè com'è, com'è al momento composta alla Mare Ionio, e diciamo l'equipaggio è uno dei problemi sui quali abbiamo sbattuto la testa tipo da tre mesi a questa parte, intanto perché la Mare Ionio era un rimorchiatore che è stato attrezzato per fare salvataggi, quindi non, anche banalmente non ha sufficienti cabine per tutte le persone che ci servirebbero, quindi comunque non ci sono tantissimi posti, al momento ce ne sono 12, 7 dei quali sono persone che portano avanti la nave, quindi indispensabili, e loro sono un equipaggio pagato. Quindi sono persone che sono state assunte e che lavorano sulla Mare Ionio e che la portano avanti. Poi c'è tutto anche un lavoro di conoscenza, e nonostante non si siano presentati come attivisti, c'è tutto un lavoro perché diventino una parte anche che riesce ad aiutare veramente nel momento che ci sia un rescue o in cui bisogna affrontare determinate cose, quindi insomma non sono persone X, però al momento è un equipaggio pagato. In più le altre figure che sono proprio sulla Mare Ionio sono il capo missione, che comunque deve gestire tutte le comunicazioni con l'MRCC, e gestisce più a livello pratico quello che è la comunicazione che parte dalla barca, anche un certo carico di responsabilità, e il medico, chi coordina le operazioni di rescue, di salvataggio, e il guest coordinator, che è chi coordina proprio la vita degli ospiti, cioè banalmente da i pasti, colazione, pranzo e cena, o che ha un attimo più di riguardo nei momenti di difficoltà, perché comunque stando tanti giorni in uno spazio piccolissimo in condizioni sicuramente non simpatiche, i conflitti ci sono gli attriti, c'è cioè chi sta male e non lo dice, chi ce l'ha con qualcuno e preferisce sbrigarsi da solo piuttosto che chiamare qualcuno a intervenire. Quindi queste sono le figure che sono fisse sulla Mare Ionio. In più noi, avendo questo problema di posti sulla nostra nave, nelle missioni scorse e anche per le prossime ci appoggiamo a una nave appoggio che riesce a portare altre figure che non sono prettamente indispensabili nel momento del salvataggio e nella gestione delle persone, che però danno una grande mano, che quindi dove ci sarà il mediatore culturale, altri che possono aiutare durante il rescue, altre figure che possono aiutare proprio nella quotidianità durante la giornata, che però non hanno il permesso di dormire sulla barca proprio per una mancanza di posti.
C'è stato bisogno, ci sarà bisogno ancora di una barca appoggio, che proprio per questo problema, cioè l'ideale sarebbe, diciamo, avere una nave più che possa contenere più persone, però al momento, poiché la Mare Ionio ha questo tipo di assetto qui e comunque serviva una nave con la bandiera italiana, abbiamo bisogno di una barca di appoggio, che di solito è una barca a vela che ci, diciamo, che segue la Mare Ionio. Invece sull'altra domanda che hai fatto, noi sappiamo che quasi sempre, cioè i migranti che partono con i gommoni vengono dotati di una bussola e di un telefono satellitare, perché la bussola, diciamo, per seguire la rotta di solito verso Lampedusa, e il telefono satellitare per chiamare il soccorso nel momento in cui si fossero in distress. Quindi effettivamente poi, appunto, loro prima chiamavano i centri di coordinamento, lo fanno anche adesso, però adesso può succedere che chiamino anche Alarm Phone, se hanno il numero di Alarm Phone.
Basterebbe avere un distress su UHF per riuscire a raggiungere l'ONG o comunque l'Interlagna direttamente, senza passare,
certo,
dai centri delle autorità.
Certo.
Perché chiaramente quello che hai detto è importantissimo, è un problema enorme.
Sì, sì.
Questa cosa è, certo, è abominevole ed è enorme come problema, quindi un modo come Alarm Phone, che è intelligentissimo, riuscire a bypassare il trasversale alla fine, che sia Bari o Roma, che sia.
Certo. Esatto. Sì, sì.
Vediamo se non fu... Ma intanto, ma grazie intanto, io volevo più fare una domanda, fare una comunicazione. Noi come Università di Genova stiamo organizzando per metà di maggio, dentro un evento dell'università che si chiama Festival del Mare, come cattedra di sociologia delle migrazioni, laboratorio di sociologia visuale, stiamo organizzando un momento, sono 3 giorni di manifestazione su mare e migrazioni. Intanto ci farebbe piacere avervi ospiti in qualche modo. Pensavamo di coinvolgere anche altro ONG. Ci sarà un momento di dibattito pubblico e poi un luogo dove per 3 giorni si può incontrare, raccontare, discutere con studenti o futuri studenti, fare laboratori, fare iniziative. Quindi questo potrà essere un momento che volevamo organizzare per portare questo tema del mare, delle migrazioni, un po' al centro del dibattito della città, del paese. Sarebbe bello. E niente, questo è un annuncio, quindi cercheremo poi di tenerci in contatto e, insomma, di capire se si può fare, collaborare insieme su questo.
Io sono d'accordo, soprattutto, cioè sono sostanzialmente d'accordo soprattutto su 2 cose. La prima è, secondo me, importantissima, che dicevi, che cioè il fatto di dare voce ai migranti, che sono completamente d'accordo, troppo poco si fa questa cosa, anche quando si fa, diciamo, progetti umanitari, e sono sempre i bianchi occidentali che fanno e che parlano di quello che fanno, troppo poco si dà la voce. Su questo sono completamente d'accordo. Sulla cosa dei finanziamenti che dicevi, anche sono d'accordo, diciamo, noi in tutte le iniziative che andiamo a fare raccontiamo veramente come è nato questo progetto, quanti soldi abbiamo preso da Banca Etica, il crowdfunding sta sul sito, cioè minuto per minuto è aggiornato, si può vedere a quanto siamo arrivati, quindi in realtà il bilancio di Mediterranea è completamente trasparente, nel senso tutti possono sapere quanti soldi ci stanno, perché aggiungi al finanziamento il crowdfunding e ovviamente, certo, ci sono tutte le iniziative come le cene di finanziamento, le donazioni dei privati, certo, quello anche, diciamo, sicuramente su, cioè, diciamo, sulla trasparenza, cioè noi assolutamente puntiamo a essere trasparenti da questo punto di vista. Non dovremmo neanche dimenticarci, giustamente, nel senso, noi facciamo questo discorso, non dovremmo neanche dimenticarci che quello che fa questi discorsi è chi si è rubato 49 milioni di euro, sentenza, diciamo, arrivata cioè lo sappiamo che si sono rubati, non c'è dubbio su questo, nel senso, qua stiamo parlando di ben altre cifre proprio rispetto a quello, però giustamente, visto che per noi è sempre tutto più difficile, nel senso, dobbiamo essere anche giustamente trasparenti in questo. Abbiamo produzioni dal basso. Allora, fino adesso ci siamo appoggiati su produzioni dal basso, però stiamo ristrutturando la forma anche associativa, quindi stiamo facendo un'associazione che proprio di Mediterranea, la faremo, ancora non è approntata. Voi dovete considerare che proprio veramente, cioè questo, noi lo raccontiamo in tutte le cose perché veramente è andata così, cioè il progetto è nato molto velocemente, si è fatta prima la SRL per un motivo molto semplice, che bisognava diciamo acquistare la nave e tutta l'attrezzatura, quindi serviva, diciamo, un SRL, però adesso stiamo approntando anche un'associazione perché giustamente, diciamo, intanto l'associazione dà anche la misura della trasparenza di tutti i soggetti che ne fanno parte del bilancio dell'associazione, in più si può anche partecipare a progetti, no? E quindi, insomma, stiamo approntando questa cosa e quindi a breve sarà, cioè non avremo più bisogno di appoggiarci su produzioni dal basso, ma potremmo, diciamo, avere il nostro crowdfunding proprio sull'associazione.
In realtà è ancora in dibattito la roba dell'associazione, cioè stiamo in realtà cercando di sperimentare forme diverse dall'associazionismo, sì, classico, perché è un po' troppo costrittivo. Però vabbè.
No, è importantissimo. No, perché... cioè, abbiamo discusso di una forma che non sia né, diciamo, sì, ma anche dal punto di vista proprio formale, che non sia costretta dagli svantaggi di un'associazione e nemmeno dagli svantaggi dell'SRL, ma cioè vogliamo proprio cercare una forma ibrida. E anche questo, cioè nel senso, sarà oggetto di discussione pure degli stati generali, nel senso quale forma collettivamente scegliamo di assumere, insomma, qual è meglio per tutti.
Sì, le obiettivi a breve e lungo termine di Mediterranea, no? Io provo a dire, ma non ho proprio una risposta, quindi magari... No, mi viene banalmente da dire continuare a rimanere in mare, perché questo non è per nulla scontato, e il primo obiettivo anche che ci diamo è essere concretamente, cioè fare quello per cui siamo nati, quindi monitorare, denunciare e veramente offrire soccorso in mare, quindi questo è anche perché Mediterranea ad ora non ha fatto ancora nessun salvataggio, come dicevamo prima, per diversi fattori. Eh no, però insomma, poi uno non deve neanche andare nell'effeticismo del salvataggio, o no, perché sennò uno rincorre, no, in maniera... E poi tutto quel discorso che facevamo, no, all'inizio. Certo, no, allora, Mediterranea è nata comunque... per fare salvataggi, no, noi non siamo semplicemente monitoraggio, noi siamo dotati, equipaggiati per fare salvataggi. Poi ovvio che non è solo questo, appunto, il fatto che non siamo un ONG ci porta anche tutto un raggio di intervento e di azione che esula, no, dall'atto concreto, e quindi denuncia molte nostre missioni. Secondo me Mediterranea è stato l'elemento che ha determinato salvataggi altri, no? La Guardia Costiera sia maltese che italiana è stata costretta quasi nella Mediterranea a fare salvataggi, perché eravamo con gli occhi puntati e giornali che... Però ovviamente, insomma, a parte che è un po' più efficace se lo facciamo noi, e quindi ci auguriamo che... E poi appunto che si crei veramente questa rete, questo ponte in terra, no? E, cioè, io spero veramente che... Io l'ho proprio sentito questa cosa, no? Dopo le tre missioni, no, di Mediterranea, che è stato tutta una prima fase di Mediterranea, adesso che ci siamo fermati e che ripartiremo, a parte proprio un'altra fase di Mediterranea, che io spero riuscirà, attraverso appunto anche momenti che ci daremo, no, collettivi di ripensamento, no, di questa piattaforma, come qualcosa che riesca veramente ad allargarsi e a includere sempre più realtà, e che si proponga anche obiettivi differenti, no? Che magari abbia lo stesso attitudine, no? Che può aver avuto Mediterranea quest'estate, di scendere in mare, ma magari in terra, no? A me mi viene da dire, ovviamente, cioè, è palpabile il fatto che Mediterranea deve rispondere anche a ciò che il decreto e adesso legge Salvini sta ponendo, no, in Italia, perché sì, ok, salvi delle persone, ma noi vogliamo difendere il diritto alla vita degna, no? Quindi la salvo e la porto dove, no? In un'Italia in cui una persona non può più avere neanche un documento umanitario, e quindi, no? E quindi l'obiettivo è anche riuscire a porre magari in campo strategie, no, di contrattacco, di azione anche su questi temi, che secondo me stanno diventando sempre più urgenti, oltre a tutto il discorso in terra e in mare, quindi dal mare alla terra poi si apre tutto un panorama di sfighe in questo momento, che dobbiamo trovare un modo per reagire. Cioè, io faccio un po' fatica a vederla in maniera così individuale, nel senso che io ho avuto l'opportunità in questo momento, ma come alcuni di noi, no, di ESC, di Yabasta, noi ad esempio, io non ci siamo neanche presentate, io e Alice facciamo parte di Yabasta, che è un'associazione all'interno di due spazi bolognesi, che sono la BAI e TPO, mentre Daniele fa parte di ESC, che è uno spazio a Roma. E noi abbiamo avuto l'opportunità di salire a bordo, ma ovviamente perché avevamo tempo, voglia, no? Però ovviamente rappresentiamo un mondo molto più ampio, rappresentiamo le nostre realtà, le nostre collettività. Quindi io mi vedo, mi vedo con la mia realtà in Mediterranea fra 2 anni, spero che appunto Mediterranea riesca ad andare avanti e che noi come realtà, no, come comunità riusciamo a portare, non so io Giulia dove sarò fra 2 anni in particolare, però insomma spero all'interno di questa piattaforma sempre più ampia.
Volendo giocare, diciamo, con la tua provocazione, io fra 2 anni vorrei che Mediterranea diventasse un'istituzione, proprio un'istituzione che gestisce gli spostamenti, le migrazioni delle persone attraverso il Mediterraneo. Il Mediterraneo è stato sempre la culla delle culture, no? Siamo in questa città che è una delle espressioni di questa cosa, per cui, visto che le istituzioni attuali non sono più assolutamente in grado di governare questa cosa, anche perché si basano su una struttura nazionale che non è assolutamente più sufficiente a gestire questi flussi, cioè è evidente questa cosa, no? nel rimpallo tra gli stati, allora io mi prendo 3 maschi tra i 20 e i 24 anni, cioè queste cose assurde evidenziano come, diciamo, le strutture nazionali non bastano, non sono sufficienti a gestire gli enormi problemi del nostro mondo. Servono delle istituzioni che siano transnazionali. In questo momento l'Unione Europea non è assolutamente in grado di fornire una soluzione adeguata, diciamo, a questi problemi qui. Il sogno sarebbe che, a partire da strumenti di lotta e di effettiva sostegno, solidarietà, eccetera, si formino delle istituzioni che in futuro sappiano, rispondere anche adeguatamente, cioè che a partire da un'emergenza, dalla risoluzione di un problema, poi si dovrebbe poi a un certo punto, no, attraverso questo mettere le basi per effettivamente una società differente, insomma una differente gestione dei rapporti fra gli esseri umani, più equi, più... Questo per giocare con la forza. No, ma ci sta.
Ci sono altre domande?
Si sente, sì. Visto che avete di realtà diverse, di città diverse, e immagino che solo voi tre mediterranei, una panoramica delle realtà che appartengono, comunque in realtà questo poco mi importa, volevo capire come si gestiscono le dinamiche, perché magari delle realtà hanno dei percorsi politici che hanno portato a certe idee e altre realtà ad altre idee, non so, io già lui ha detto delle cose e io adesso non siamo in un salotto e chiacchieriamo io e lui, però avrei da dire la mia e di dire no, però io forse non la vorrei così, vorrei cosa. Quindi immagino sia difficile, anzi possa essere quasi un impedimento a portare avanti un progetto, come poi in tutti i percorsi politici, nelle realtà che partono dal basso, che siamo sempre bravi a pigliarci a schiaffi tra di noi, in poche parole. E quindi volevo capire un po' come sta funzionando questa dinamica, come è gestita, ecco.
E sta funzionando che non ci siamo picchiati ancora, cioè stiamo comunque bene, cioè, non è una domanda stupida, perché è veramente super difficile, sia perché siamo fisicamente lontani, cioè siamo un po' dislocati in tutta la regione, cioè noi facciamo base a Bologna, c'è una base a Roma, però la nave sta a Napoli, quindi anche magari a Palermo, e vabbè, a Napoli mi piace molto, vabbè, e... Anche solo banalmente avere un'idea dei lavori da fare, quindi dei soldi da spendere, di una nave che è lontana chilometri da te, diventa difficilissimo. Sicuramente avere un obiettivo comune, avere un obiettivo condiviso, riuscire a parlarsi schiettamente senza nascondersi cioè, alla fine noi magari facciamo parte di spazi sociali, ci troviamo a parlare con persone che non fanno parte di spazi sociali, cioè anche Sinistra Italiana è con noi, mediterranea, e sicuramente non parliamo lo stesso linguaggio, sicuramente magari a lungo termine non abbiamo gli stessi obiettivi per determinate cose. Quindi sicuramente parlarsi chiaramente, cercare di moderare le proprie attitudini, cioè comunque di riuscire a capirsi per quello a cui si vuole arrivare, e dividere anche sicuramente le varie fasi di lavoro, cioè comunque magari un gruppo comunicazione di cui c'è un componente di ogni sottogruppo, un gruppo più operativo, tutti questi gruppi che fanno parte a un altro gruppo, trovarsi in riunioni e in assemblee tipo 10 volte al giorno, imparare a usare Skype, che anche questa è una cosa un po' impegnativa. Cioè comunque sicuramente c'è un lavoro di aggiornamento continuo e anche un lavoro di veramente parlare chiaramente con se stessi, riuscire a dire alcune cose non mi vanno giù, alcune cose non sono nelle mie corde, però riesco a capire quanto io mi posso modulare, quanto il mio spazio si riesce a modulare per un obiettivo effettivamente più grande, che può essere il mio malumore o buon umore. Questa è una risposta abbastanza banale, però è quello che mi viene più da dire su questo.
Cioè, è anche un po' la sfida che si pone, no? Dici, fai una piattaforma che allarghi potenzialmente a tutta la società civile, no? E quindi ti poni nel rischio di interfacciarti con soggetti estremamente diversi da te, no? Quindi, cioè, appunto, noi veniamo tutti da spazi sociali come questo e abbiamo a che fare all'interno di Mediterranea dall'inizio con associazioni, ma anche partiti, ma anche un una realtà mastodontica come l'ARCI, che ovviamente, come diceva Alice benissimo, sono qualcosa di molto diverso da noi, ma in questi tre mesi abbiamo girato come le palline dei flipper tra presentazioni che andavano dalla parrocchia del paesino sperduto nell'Emilia Romagna al centro sociale di qualche regione del nord Italia, quindi veramente Mediterranea si pone un po' la sfida di uscire un po' dagli steccati, no? Della comfort zone, no? del conosciuto, che secondo me è un po' la sfida che dobbiamo un po' cogliere in questa fase politica, in cui se continuiamo a parlare solo all'interno dei nostri circoli, no? Delle persone con cui siamo d'accordo, non andiamo tanto lontano, no? Quindi riuscire a pensare, no? di creare qualcosa come Mediterranea, che è estremamente pratica e devi scontrarti tutti i giorni, come diceva Alice, ci sono un sacco di cose pratiche da decidere, ma anche cose politiche da decidere estremamente difficili, fatto in una piattaforma che noi vorremmo diventasse sempre più ampia, non è per niente facile, però un po' l'idea di fondo è questa, no? di andare un po' oltre, no? A quelle zone conosciute, no? che già sappiamo che sono un po' forse limitate ad ora. No? Allora, sono parzialmente d'accordo con te, nel senso che è vero che non tutti i migranti hanno una coscienza politica, come dici, e soprattutto non sono una classe organizzata, no, di militanti, però tutti in qualche modo oppongono una resistenza, no, a questo sistema, no, al sistema capitalistico, europeo, sessista, che sono i nostri governi, semplicemente attraversando, no, il confine che l'Europa pone, no? E questo già ne costituisce la caratteristica di movimento, no? Infatti noi parliamo di movimenti di migranti, no? Che in qualche modo, anche se non hanno una coscienza politica, che poi tra l'altro questo sono parzialmente d'accordo, in qualche modo comunque con la loro vita loro attuano, no, questa resistenza quotidiana, perché di fatto, ripetiamo qua, gli sbarchi non sono finiti, le persone continuano ad attraversare il confine, nonostante Salvini si metta molto d'impegno per non farlo, no? E già questo per me è definisce, no, questa macro categoria. Poi è verissimo che non si può considerare come una classe appunto strutturata, no? Ma proprio come costituzione, no? Nel senso che si trovano tutti quanti ad affrontare questa situazione, ma sono persone estremamente eterogenee, come potremmo neanche essere noi in questa stanza, come potrebbe essere la popolazione di Genova, no? Sono persone che si muovono con obiettivi differenti, portate appunto da motivazioni diverse, no? Quindi non si può pretendere da ciascuno, no, che ci sia un'attivazione politica o appunto una coscienza di classe, come la potremmo. Però no, nel senso, però secondo me è fondamentale, e secondo me Mediterraneo se le deve porre come obiettivo, anche per uscire, no, da questa dialettica che forse a volte può anche un po' sembrare, cioè dall'esterno può un po' sembrare, no, i salvatori bianchi che vanno a salvare i neri, no, in una contrapposizione strana, deve porsi, no, l'obiettivo anche di dire, cioè come poter entrare sia in contatto con le lotte che già esistono nei nostri territori, perché ci sono le lotte di migranti nei nostri territori, e lo sappiamo, cioè attivisti che sono che hanno attività in tutti appunto i propri territori nel quotidiano lo sa che ci sono realtà che si stanno organizzando, che ci sono figure di spicco che trainano, no, movimenti, vediamo nel sud Italia, no, tutte nelle campagne, no, nelle grandi coltivazioni c'è grande movimento, anche fermento anche sindacale, eccetera, però ovviamente ci deve essere sempre l'obiettivo, secondo me, non tanto di insegnare qualcosa, perché come dicevo prima già loro, cioè le persone che attraversano un confine già stanno lottando, no? ma quanto più di riuscire a fornire un supporto, no? Una struttura di base dove le persone poi possono in qualche modo soggettivarsi e essere più efficaci nella loro rivendicazione di diritti, no? E questo forse il Mediterraneo deve sfidarsi ancora di più a farlo, no? Finora noi secondo me abbiamo molto dialogato con la società più italiana, no? E forse dovremmo sforzarci di più verso i soggetti poi di tutta questa storia.
Prima mi presento, George, vengo dal Camerun, e sono in Italia da 2 anni e prima di tutto vorrei ringraziarvi per la cosa, per la lotta che state iniziando, perché già vi posso dire che è una cosa che porterà un frutto, già una cosa, quello sicuro, della mia esperienza. È un'invitazione, prendo un esempio a caso. Sono stato invitato una volta al Museo del Mare per fare una testimonianza della mia propria vita, della mia esperienza. In mezzo alle cose, ho parlato del mio salvataggio, che era il 14 dicembre 2016 da SOS Mediterranee. In mezzo a nulla c'era dentro le persone una volontaria. Chi mi ha salvato, chi c'era quel giorno lì. E quindi vuol dire che anche se noi immigrati non siamo proprio dentro il movimento, non, cioè, siamo proprio tenuti da parte, capisco molto, perché la prima cosa, non si può entrare in un paese, non capisci, non sai dove ti trovi prima, non capisci in quello sistema ti trovi. Perché noi in Africa non abbiamo il dialogo che abbiamo qua. Di qua questo è bello. Da noi si organizza una cosa di genere, tutto questo palazzo cade. E vi dico, è vero. Sembra un scherzo, ma è una verità. E poi... cade perché abbiamo la dittatura.
Ah, cioè venite attaccati.
Ammazzati. Attaccati vuol dire ti mandi magari in ospedale. Non deve esistere si fa una cosa del genere. E quindi per tantissimi immigrati, cioè, fare questa cosa, parlare, cioè, dire quello che pensano, abbiamo già questo sentimento dal nostro paese di paura. Sono pochissimi quelli che riescono a dire qualcosa proprio davanti alle persone. Io, per esempio, riesco a dire perché già... dal mio paese sono già una testa dura, quindi quello che non mi piaceva mi mettevo davanti e urlavo a alta voce. E quindi è per quello che io non mi sento tranquillo quando parlo, perché so che sapevo già dal mio paese che c'è la libertà di parole, anche se non è rispettata da noi. Cioè, e veramente mi sono sentito proprio... una voglia di dire qualcosa per fare capire un pochino a tutti che ovviamente è vero che non siamo molto attivi qua in Italia soprattutto, ma fuori dall'Italia vi giuro che c'è i movimenti di immigrati molto importanti, magari alcuni lo sapete, tutte le manifestazioni che avete visto in Francia, tantissimi nasce delle cose che i immigrati hanno alzati. Non sono le cose organizzate dai francesi. Vi dico le cose vere perché io seguo su internet, se andate su internet cercate movimenti africani, immigrati, vedete che c'è molto, ma in Italia stranamente, anche io non riesco a capire, non esiste. Cioè, c'è uno, due, tre, ogni volta vedi qualcuno, ma seriamente non c'è. Perché in Italia già è un paese che c'è. Prima moltissimi immigrati non hanno voglia di rimanere qua. Cioè, entri in Italia, sei salvato, ti mettono in prigione. Perché stai in Italia come richiedente d'asilo, vuol dire sei in carcere. Non vuoi stare qua, ma non ti lasciano andare. Non ti vogliono, non ti lasciano andare. E quindi...
non ho capito.
È un paradosso.
Esatto. E quindi in questa condizione, cosa dire? come ti alzi, Rai, per parlare, per dire qualcosa? Cioè, ognuno incrocia le dita che magari domani arriva la commissione e poi negativo positivo e me ne vado. Moltissimi pensano così. Si chiede a 100, 99 ti diranno la stessa cosa. Appunto, ecco perché tantissimi immigrati non hanno voglia, perché sanno che è una non è una battaglia persa all'inizio, è perché non vedono l'importanza. Non vedono. E io a mio livello cerco, parlo molto quando posso di spiegare la mia vita, la mia esperienza. Per esempio, rivenendo al discorso che avete fatto prima su come si fa la comunicazione sul mare, io mi sono fatto la domanda, ma ho saputo che quando arriviamo si chiama il compass. Lui è un ragazzo che ha imparato a guidare, non è un libico, ha imparato a guidare 2 settimane. L'hanno messo sull'acqua 2 settimane e poi si butta lì e tiene la cosa, lo danno un telefono satellico. È vero quello che avete detto, sembra che eravamo insieme sulla barca. Esattamente quello. E dopo la chiamata dovete buttare il telefono dentro l'acqua. Il motore pure, perché anche i motori che c'è sulla barca, in base al motore possono trovare dove la provenienza. Cioè tutto è strutturato, organizzato benissimo. Sembra che è organizzato dall'Europa. Sì, vedendo bene c'è un punto che fa pensare che questa organizzazione c'è. L'Africa, c'è qualche Europa dietro di queste cose. Esatto. E bah, niente, ancora grazie molto per quello che fate. E cosa che avete da dire.
Diciamo, allo stato attuale abbiamo solo le cose che avete potuto leggere o vedere anche voi sulla rete. Cioè, ci sono state delle dichiarazioni anche abbastanza forti di alcuni esponenti della Guardia Costiera, tra cui quello di La Spezia che ha citato all'inizio Luca, che si sono effettivamente, cioè, che hanno espresso delle posizioni molto nette e chiare contro questa propaganda, diciamo, della chiusura dei porti, proprio dicendo anche che assolutamente non c'è appunto nessun decreto che lo sostiene, e anche dicendo che la Guardia Costiera appunto si fregiava di come operava nel Mediterraneo in collaborazione con le ONG, e che invece adesso questa propaganda rischia in prima istanza proprio di infamare il lavoro di tutte quelle persone della Guardia Costiera che invece hanno lavorato in questi anni proprio per salvare le persone. Cioè, questo discorso di Salvini, eccetera, compromette anche il lavoro di tutte queste persone che invece operano, hanno operato, diciamo. Però, diciamo, ecco, episodi di disobbedienza civile al momento non ce ne sono stati. Diciamo, anche il caso della Diciotti, come dicevo prima, è emblematico, nel senso, il capitano della Diciotti avrebbe potuto entrare nel porto, perché chiaramente a suo rischio e pericolo, però non c'era niente che in realtà effettivamente lo tenesse, diciamo, fuori. Cioè, non è che c'era qualche nave militare che gli sbarrava la strada, o c'era una pressione molto forte da parte del Ministero degli Interni e anche dei trasporti, quello lì è stato i trasporti, non mi ricordo manco come si chiama.
Allora, se non c'è un intervento, e direi che possiamo concluderla qua. Ringraziamo molto Alice, Giulia e Daniele per la loro testimonianza. Prima che scappiate tutti, ricordo che qua fuori c'è il banchetto di Mediterranea dove si possono comprare le magliette per finanziare. Ricordo a tutti e a tutte l'appuntamento di sabato alle 14.30 alla stazione marittima per il corteo contro il decreto Salvini, nello spezzone dei centri sociali e nello spezzone di lotta. Grazie.